Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Eccoci, rientriamo in studio per la seconda parte di Radio Economy ed è un piacere ritrovare il nostro intelligent investor Michele Sportoletti. Ciao Michele.
Ciao Federico, buonasera a tutti.
Ciao. Michele, nella prima parte della trasmissione abbiamo chiacchierato un po' di lavoro, dell'importanza della data del primo maggio. Il primo maggio però è anche la data che segna uno spartiacque nella gestione della pandemia, con queste benedette, perché ci hanno aiutato, maledette, perché non le sopportavamo più, mascherine da tenere ovunque e adesso fortunatamente, insomma, da usare con meno obbligo, ecco, mettiamo così, con sempre estrema attenzione ma con meno obbligo. Noi nelle nostre chiacchierate abbiamo spesso parlato di malattia che è anche un po' del virus, che è stata un po' una malattia anche economica, no? Che ha toccato anche l'economia. Allora, se faccio questo parallelo, se da un lato possiamo permetterci il lusso di togliere le mascherine perché la malattia ci fa un po' meno paura, dal punto di vista economico questo che cosa vuol dire? Che effettivamente anche lì ci stiamo togliendo le mascherine, anche dal punto di vista di quello che succede negli investimenti, in tutto il motore della nostra economia? Tu che impressione hai?
Diciamo che è una domanda che è un po' difficile, perché in questo momento noi eravamo un po' anche verso la fine della pandemia, sembrerebbe verso la fine della pandemia, e in effetti c'era molto entusiasmo, poi arriva la guerra e quindi aggrava un po' anche il fattore dell'energia. Io la settimana scorsa ho visto il futuro che ci aspetta, perché sono andato in Spagna. E praticamente in Spagna già da un po' non utilizzano più la mascherina, quindi appena arrivati
di stare su un piccolo altro mondo, diciamo,
su un pianeta diverso, perché sono tutti quanti senza mascherina e non si pongono più il problema se prendono o non prendono il Covid. E questa cosa nell'economia sicuramente fa bene, perché comunque alla fine la gente gira di più, è più tranquilla, rischia uscendo un po' di più, però il fatto che tu non vedi intorno a te le mascherine, ti cominci a sentire un po' più tranquillo, anche se non dovremmo esserlo, perché ancora la pandemia c'è, il virus gira. Però diciamo che l'atteggiamento dei governi è quello di considerarlo un po' ormai una malattia endemica, con effetti simili a quelli dell'influenza, quindi che non dovrebbero essere così dannosi come l'epidemia iniziale. E questa cosa probabilmente avrà un bene. Il fatto è che in questo momento abbiamo il problema anche legato alle energie, quindi anche al costo degli spostamenti, al costo dei trasporti, che ovviamente non è una cosa semplice, perché proprio ieri è verificato che il PIL è in negativo dello 0,2. È tornato sotto, e questa cosa potrebbe essere un problema, perché praticamente potrebbe creare, dal punto di vista proprio, se i prossimi due trimestri fossero ancora negativi, potrebbe appunto delineare una recessione tecnica. Si capisce da solo che il meno 0,2 non è un dramma. Lo è se è un preludio ad una recessione un po' più forte. Quindi diciamo che i governi si stanno attrezzando anche per aiutare anche la parte debole delle popolazioni, anche i lavoratori che comunque utilizzano molta energia, tipo ad esempio i trasporti. Certo. Si stanno attrezzando, come anche nel mese di aprile, per cercare un atterraggio morbido. Però non sappiamo poi alla fine se questa inflazione ridurrà un po' la propria morsa oppure andrà avanti così per qualche altro tempo.
Anche perché meno 0,2 chiaramente non è un dramma, però fino a 6-7 mesi fa noi ci aspettavamo ben altre cifre rispetto al PIL di quest'anno, che faticava la risalita dopo due anni appunto legati alla pandemia terribili. Tu facevi riferimento giustamente alle misure che il governo sta un pochino studiando e mettendo a punto, varando proprio in questi giorni, una manovra diciamo di difesa da questo momento qua. Cerchiamo di fare un po' il punto rispetto a questo.
Allora, su questo diciamo che sono tutte ancora cose, diciamo, a parte la manovra di 6-7 miliardi che è stata messa in campo, però è ovviamente insufficiente. Diciamo che ci sono molte proposte sia a livello italiano sia a livello europeo affinché, diciamo, le operazioni che possono essere fatte siano in qualche modo concertate, perché tanto diciamo che non è un problema italiano, è un problema ormai tutto europeo, che forse è l'anello debole come sempre di tutta la catena mondiale, perché diciamo che la Cina sta a posto, l'America anche più o meno, e noi stiamo sempre in mezzo. Poi abbiamo appunto il focolaio, ce l'abbiamo interno, quindi diciamo che è un problema che attanaglia tutti. Ovviamente io credo che non ci sarà da parte dei governi, visto che già l'economia è un po' debole, esce da un momento difficile, diciamo non ci sarà una politica non accomodante, tutt'altro. Certo è che per contrastare l'inflazione in questo momento noi è possibile che avremo un rialzo importante dei tassi di interesse. Importante, si definirà un aumento non superiore al 3%, che però, dato che stiamo sotto zero da qualche anno, avremo, diciamo, un cambio di registro. E questa cosa potrebbe pesare anche sulle casse dello Stato, perché si indebiterà diciamo a tassi non sotto zero ma sopra lo zero, e questa cosa potrebbe rendere difficile anche stanziare più miliardi di quelli che si pensano. Diciamo che è una situazione in divenire, che dato che è avvenuta molto velocemente, e tra l'altro c'è stato anche un mea culpa della Banca Centrale Europea, che ha dichiarato di aver sbagliato completamente i calcoli sull'inflazione, quindi di essere un po' in ritardo per contrastarla, però come dice il buon Mario Draghi, i soldi ci sono, se si vogliono spendere ci sono.
Sarà, Michele, secondo te sarà necessario rifare un recovery fund incentrato su queste nuove priorità in qualche modo? Potrebbe essere questa la soluzione, la strada?
È possibile, anche perché sono misure che diciamo nel periodo pandemico hanno aiutato, e quindi è possibile che vengano riproposte. Ovviamente diciamo sono sempre delle toppe che vengono messe nell'economia, perché la cosa vera è quella di incentivare la crescita. Se si rialzano i tassi, se si rialza l'inflazione, non si combatte questo rialzo attraverso delle misure diciamo di stimolo temporanee, ma invece si combattono stimolando la crescita, anche perché uno Stato che cresce, l'abbiamo sempre detto, è come un'azienda, riesce a ripagarsi il proprio debito, riesce a pagare i propri dipendenti, in questo caso quindi lo Stato a sostenere i cittadini, e si va tutti sulla via giusta.
Michele, una curiosità adesso mi è venuta in mente. Abbiamo fatto un po' un quadro interessante per capire quello che sta succedendo in questo momento. Mi è venuta in mente una curiosità che c'entra poco con lo specifico di quello che trattiamo, però tu che sei un consulente patrimoniale e che guardi tutti i giorni quello che accade nei mercati, puoi aiutarmi a soddisfare questa curiosità. Che cosa è successo con Twitter? È diventato un pezzo di Tesla? Che succede?
Allora, su Twitter diciamo che ci sono varie ipotesi, perché Elon Musk è un imprenditore che ormai ci sta prendendo gusto a stupire il mondo, l'ho fatto molte volte e lo sta facendo anche con Twitter. Lì sicuramente non è che uno acquista Twitter solo per soldi, lo acquista anche per un potere, perché Twitter, abbiamo visto anche con Trump al tempo, quando lui lo utilizzava per diciamo diffondere il suo verbo, esatto, può stare anche anche la politica e quindi anche il successo e l'insuccesso, diciamo, di piani politici e strategici. Ovviamente essere il patron di Twitter aiuta e mette Elon Musk in una posizione molto diversa da prima, cioè dall'imprenditore che fa soldi con le macchine elettriche lo mette al centro di un potere che è tipo quello che avevano una volta i vecchi proprietari dei giornali, e quindi è possibile che lui voglia in qualche modo imporsi anche all'opinione pubblica e imporre il proprio volere. Ora, è fantapolitica? Non lo so, però sicuramente è una persona che non fa le cose a caso, e quindi se ha comprato Twitter ha un obiettivo, e non sono convinto che sia per soldi.
E è convenuto in questo momento a chi aveva delle azioni di Twitter quel che è successo in questo momento?
Sì, è convenuto perché diciamo che Twitter ha sempre avuto un andamento altalenante. Nell'ultimo periodo era un po' al rialzo, poi ha avuto un momento di debacle. Ovviamente da quando diciamo Musk ha cominciato a dire compro Twitter, le azioni come sempre salgono, e quindi hanno avuto un ottimo rimbalzo. Però diciamo che è una cosa da vedere sempre sul lungo termine, perché se come sta avvenendo in questi ultimi giorni stanno aumentando gli iscritti, è tornato anche un certo interesse per il pubblico indistinto, è possibile che queste azioni possano avere diciamo un rialzo molto importante. C'è da dire che Twitter da sempre ha faticato a far ricavi. È probabile che Musk potrebbe anche cambiare e invertire questa tendenza, però comunque diciamo che il prezzo di Twitter è molto sulle aspettative più che sul presente, perché il cinguettio da solo non basta a far ricavi, ci vogliono anche delle strategie diverse.
Bene, 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 interessante, interessante. Continueremo a parlarne, magari approfondiremo nelle prossime volte, vedremo che cosa succede con Twitter. Michele, il tempo a nostra disposizione è terminato anche oggi. Grazie per tutte le informazioni e tutta la chiacchierata che abbiamo fatto insieme, sempre molto 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 interessante. Grazie davvero.
Grazie a voi.
Noi ci fermiamo un attimo, facciamo una pausa musicale e poi torniamo con l'agenda economica. Ciao Michele!
Ciao! Take my hand, stay Joanne, heaven's not ready for you. Every part of my aching heart needs you more than the angels do. Girl, where do you think you're going? Where do you think you're going, going, girl? Girl, where do you think you're going?
Ed ora l'agenda economica della settimana. Iniziamo da un appello, quello lanciato da Confcommercio Umbria, che torna a chiedere una legge regionale per regolare la gestione delle sagre estive. Il presidente di FIPE, Romano Cardinali, rimarca come il settore della ristorazione perda 100 imprese all'anno e come sia necessario che attività analoghe, cioè ristoranti e sagre, abbiano le stesse regole. Ora alcuni appuntamenti. Nella giornata di mercoledì 4 maggio l'iniziativa Tour Diretti, cioè il viaggio di Coldiretti giovani sul territorio regionale, toccherà le zone di Norcia e Cascia, un modo del tutto nuovo per conoscere le nostre attività e visitare importanti realtà imprenditoriali, spiegano gli organizzatori. Infine è fissato per il pomeriggio di giovedì 5 maggio il webinar organizzato da CNA Umbria, dedicato ad approfondire le questioni del superbonus 110%, con esperti che potranno rispondere anche ai quesiti formulati dalle imprese. E a chiudere, sul fronte solidarietà, per aiutare la popolazione ucraina, Confindustria Umbria ha deciso di rispondere alle esigenze immediate di circa 1000 profughi assistiti dalla Caritas sul territorio regionale. Per questo, molte imprese associate contribuiscono donando direttamente i beni che le aziende producono. Altre hanno scelto di acquistare beni di prima necessità. Era l'ultima notizia per oggi, a me non resta che ricordare gli appuntamenti con Radio Economy tutti i lunedì dalle 17 alle 18 e martedì dalle 11 alle 12. Alla prossima puntata!
Tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get.
wonder how we made it through. And at the end of the day, remember the way we stayed so close till the end. But remember, it was me and you, 'cause we are gonna be
Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.